طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا ما قانون دولي يا قانون، العدل شفنا ولا سلام.
Però è complicato evitare danni collaterali. Onorevole Presidente del Consiglio, onorevole Meloni, la prego, non definisca più danni collaterali i bambini che muoiono sotto le bombe, i civili che muoiono sotto le bombe. Allora io le domando, in questo momento, dal 7 ottobre ad oggi, ora dopo ora, il diritto internazionale, il diritto di guerra, secondo lei, è rispettato da Israele nella sua risposta contro Hamas? A questa domanda occorre dare oggi una risposta, perché a Gaza, ora dopo ora, si consuma un crimine di guerra. E siccome non uso il però, non uso il però dopo l'attacco di Hamas, pretendo che nel nostro dibattito il riconoscimento di questa tragedia sia altrettanto unanime. Che la strategia dei fondamentalisti sia quella di impedire che la causa palestinese guadagni consenso. Siamo d'accordo. Potremmo aggiungere che è la stessa strategia, diciamo, che ha guidato il governo di ultradestra di Benjamin Netanyahu. La stampa italiana si chiede perché non c'è un Mandela palestinese. Glielo dico io, perché Mandela palestinese sta chiuso in carcere da decenni. Si chiama Marwan Barghouti, era forse la figura che con più autorevolezza avrebbe consentito la definizione di una leadership in grado di interloquire col mondo.
Buongiorno Palestina, 128esima trasmissione su Radio Wombat. Mentre si moltiplicano in tutta Italia le manifestazioni e i flash mob di condanna del genocidio in atto a Gaza, finalmente anche a livello parlamentare c'è qualcuno che denuncia i silenzi e le ambiguità del governo su questo massacro e sui tentativi di una nuova pulizia etnica. Avete ascoltato la voce di Nicola Fratoianni, di Sinistra Italiana, che ha fatto un intervento finalmente energico che ci piacerebbe fosse replicato anche da altri gruppi parlamentari. Il massacro che sta accadendo sotto i nostri occhi a Gaza è indescrivibile. A livello mediatico assistiamo ogni giorno che passa, e ormai siamo al 93esimo giorno, ai bombardamenti indiscriminati anche su ospedali, ambulanze, scuole, chiese, che ci mostrano la volontà perversa di Israele di perseguire il progetto di genocidio iniziato in Palestina nel lontano 1948. Secondo quanto pubblicato sui siti internet della BBC e della CNN, tra il 7 ottobre e il 20 dicembre del 2023 l'esercito israeliano ha lanciato 29.000 bombe su Gaza, un arsenale bellico inedito e che trova paragone solo con la guerra del Vietnam. Oltre 20.000 persone, di cui il 70% donne e bambini, sono state uccise e oltre 52.600 sono i feriti. La sanità è un aspetto sul quale, peraltro, vi sono stati grossi interventi di sostegno da parte di molte organizzazioni e istituzioni anche italiane. È quindi su aspetti sanitari della Palestina e sugli interventi da parte della Regione Toscana che abbiamo intervistato Stefano Fusi, referente per la cooperazione internazionale della ASL Toscana Centro, che ci ha parlato dei progetti e delle attività sanitarie già in atto in Cisgiordania e a Gaza e della situazione attuale dopo il 7 ottobre. La Bolivia e la Malesia si aggiungono all'iniziativa assunta il 29 dicembre dallo Stato del Sudafrica presso la Corte internazionale di giustizia, accusando formalmente lo Stato di Israele di violazione della Convenzione sui genocidi. In Italia, tre associazioni aderenti al coordinamento europeo delle associazioni e comitati per la Palestina inviano una lettera di sollecito a Maurizio Massari, ambasciatore presso la missione permanente dell'Italia alle Nazioni Unite, e al ministro degli affari esteri Antonio Tajani. Ve ne daremo lettura. Per finire, in questa trasmissione vi diamo notizia delle prossime manifestazioni per il cessate il fuoco a Firenze, in Toscana e in parte anche fuori dalla Toscana. Tutto questo dopo la consueta rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Eccoci, come di consueto, alla nostra rassegna stampa. Sicuramente avrete letto e ascoltato la notizia che da qualche giorno circola nei media mainstream relativa agli stupri che sarebbero stati commessi dai militanti di Hamas il 7 ottobre. Notizia che non si sa per quale motivo sia stata divulgata solo adesso, a distanza di quasi 3 mesi da quella data, e che è stata riportata in un articolo dal New York Times. Quella notizia è una bufala ed è stata completamente smontata da due giornalisti indipendenti, Max Blumenthal e Aaron Mate, della rivista online Grayson, dimostrando in maniera molto meticolosa che Jeffrey Gettelman, l'autore di quell'articolo, ripreso poi dai media di tutto il mondo, è colpevole di negligenza giornalistica, rendendosi complice delle menzogne del governo israeliano. Potete trovare il link del video dei due giornalisti sul nostro blog, insieme ai link di tutti gli articoli di questa rassegna stampa. Tutta questa vicenda è ben descritta nell'articolo dal titolo 7 ottobre il New York Times e lo stupro di Hamas inventato, pubblicato sull'Antidiplomatico. Come riportato nell'articolo, la notizia degli stupri, così come quella dei bambini decapitati, è stata diffusa dall'agenzia di investigazione Zaka, un'agenzia israeliana che fu fondata da tale Yehuda Meshi Zahav, finito poi in galera per pedofilia e stupro. Il New York Times, per alimentare la narrazione propagandistica israeliana alla fine di dicembre, ha pubblicato un articolo incentrato sulla tragica storia di Gal Abdush, la donna vestita di nero, stuprata e uccisa durante l'attacco del 7 ottobre, facendo riferimento come prova ad un video del quale però non vi è traccia in internet, come riportato anche da Mondo Vice, il quale invece ha smontato quella versione, pubblicando le testimonianze dei familiari e degli amici della donna che hanno smentito quanto scritto dal New York Times, dichiarando in una intervista sul canale israeliano 13 che Gal Abdush non è mai stata violentata. Quel presunto video, che viene spesso citato per avvalorare la tesi dello stupro, era stato pubblicato da Eden Wesley. E chi è Eden Wesley? Una che, ingaggiata dalla destra estrema israeliana, nei giorni successivi al 7 ottobre ha pubblicato notizie false su presunti traditori israeliani che sostenevano i combattenti di Hamas. Quello che ci dice questa vicenda è come funziona l'Hasbara israeliana, il cui scopo è portare l'opinione pubblica a focalizzarsi su altro piuttosto che sul massacro in atto a Gaza. Se non fosse così, si scoprirebbe, come riportato nell'articolo pubblicato da Infopal sul genocidio in atto, che in 90 giorni l'esercito israeliano ha sganciato su Gaza più di 45.000 missili e bombe per un peso di 65.000 tonnellate di esplosivo, che equivale a più del peso e della potenza di 3 bombe nucleari, con un bilancio di più di 22.000 morti, oltre 7.000 dispersi e più di 57.000 feriti, la maggior parte dei quali bambini e donne. In questo massacro poi vengono usate anche armi proibite dalle convenzioni internazionali che provocano danni permanenti, disabilità, deformità e amputazioni, oltre ad inquinamento ambientale attraverso il rilascio di sostanze tossiche e di radiazioni. Infine, l'UNRWA stima che 1.900.000 persone siano sfollate all'interno della striscia di Gaza. Interessante è l'articolo del Palestine Chronicle pubblicato da Assopace Palestina dal titolo Israele ha assassinato il leader di Hamas Saleh al-Aruri in Libano. Chi era? Oltre a delineare la figura del leader assassinato, ricordando che è stato imprigionato per 15 anni nelle carceri israeliane ed aver svolto un ruolo fondamentale nello scambio di prigionieri del 2011, che ha visto il rilascio di più di 1.000 palestinesi in cambio del soldato israeliano Shalit, l'autore si sofferma soprattutto sulle ragioni che molto probabilmente hanno portato al suo assassinio. Tra queste c'è il tentativo di Israele di distrarre l'opinione pubblica da quella che si configura come una sconfitta a Gaza. In secondo luogo, la sua uccisione serve a riscattare l'immagine dell'intelligence, cioè dello Shin Bet del Mossad, che è stata offuscata dall'incapacità di anticipare gli attacchi del 7 ottobre. C'è poi il tentativo di interrompere i legami tra Hamas, Iran e Hezbollah, visto che lui costituiva un ponte tra queste realtà, ed anche per far pressione sui negoziatori palestinesi per lo scambio di prigionieri. E dunque, dopo l'assassinio di Aruri, come cambia il ruolo di Hezbollah e del Libano nell'area interessata dal conflitto in atto a Gaza? Nell'articolo pubblicato da Invicta Palestina dal titolo Come risponderà Hezbollah all'assassinio di Hamas Aruri? Si ipotizza che Hezbollah non miri ad un allargamento del conflitto nell'area, volendo rimanere solamente di supporto agli eventi a Gaza. Nonostante le provocazioni di Israele, gli esperti ritengono che Hezbollah stia cercando di evitare di dare al suo nemico ciò che vuole. Pertanto, pare impensabile che Hezbollah possa dare il via ad una guerra, a meno che Israele non lanci una invasione completa dal Libano meridionale o bombardi pesantemente da Kiev. Ma come sarà il dopo Gaza? Nell'articolo pubblicato da Pagine Esteri dal titolo Il piano per la futura Gaza, amministrata dalla famiglie scelte da Israele, controllata da Stati Uniti e Tel Aviv, l'autrice Eliana Riva riporta il piano in quattro punti descritto da Gallant, ministro della difesa israeliano. Al primo punto c'è l'affidamento dell'amministrazione di Gaza non all'ANP, e nemmeno ad Hamas, ma ad un sistema clanico tribale formato da potenti famiglie palestinesi nominate da Tel Aviv. Le famiglie più importanti di Gaza hanno già fatto sapere che non sono disponibili a questo progetto. Al secondo punto è prevista una forza internazionale a guida statunitense per la ricostruzione, di cui farebbero parte paesi europei e paesi arabi giudicati moderati. Al terzo punto viene affrontata la questione del valico di Rafah, che dovrà essere controllato da Stati Uniti, Israele ed Egitto, e per questo ci sono già colloqui in corso. Al quarto punto vediamo come Israele in realtà manterrà il controllo totale su Gaza e potrà intervenire militarmente ogni volta che lo riterrà opportuno. Gallant non ha però spiegato quali sono gli obiettivi che Israele dovrà raggiungere per dare il via a questo progetto. Nel frattempo, il massacro a Gaza continua. Grazie al cielo esiste però un paese, il Sudafrica, che ha deciso di denunciare Israele alla Corte Internazionale di Giustizia, come viene riportato dal manifesto, per aver violato la Convenzione del 1948 per la prevenzione e repressione del genocidio, ritenendo che gli atti e le omissioni di Israele hanno natura genocida perché commessi nell'intento specifico di distruggere i palestinesi di Gaza come parte del più ampio gruppo nazionale etnico e razziale palestinese. In merito a questa denuncia, vi invito a leggere l'interessantissimo articolo dal titolo Genocidio a Gaza, pubblicato da Contropiano, in cui vengono evidenziati i passaggi salienti del documento di 84 pagine che il Sudafrica ha presentato alla Corte di Giustizia Internazionale per la sua denuncia. Vi è la descrizione accurata di ciò che Israele sta facendo a Gaza, gli orrori inflitti dall'esercito israeliano ai palestinesi dal 7 ottobre, e spiega il motivo per cui li attende più morte e distruzione, fornendo prove che dimostrano l'intenzione genocida dei leader israeliani nei confronti dei palestinesi. Inoltre, nella domanda sono evidenziate anche le complicità nel genocidio da parte dell'amministrazione Biden, riportando la sua di dichiarazione con la quale ha affermato che non faremo assolutamente nulla se non proteggere Israele, non una sola cosa. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Passiamo ora all'intervista con il dottor Stefano Fusi, referente per la cooperazione internazionale per la ASL Toscana Centro. L'azienda ASL Toscana Centro promuove, realizza e partecipa a progetti di cooperazione sanitaria internazionale, considerando questa attività un punto qualificante della propria missione e responsabilità sociale, finalizzato a riaffermare e garantire il diritto fondamentale alla salute delle persone e delle comunità in qualunque parte del mondo esse si trovino. Le attività sono programmate e realizzate all'interno di un preciso quadro politico e programmatico, definito dalla Regione Toscana, le cui linee strategiche sono: la lotta alla povertà, lo stato di salute e le condizioni di vita sono strettamente interdipendenti, la difesa dei diritti umani, il diritto alla salute è un diritto fondamentale e in forte correlazione con tutti gli altri diritti. Il terzo punto è la parità nei diritti e medicina in genere. È ampiamente dimostrata infatti la forte diversità e disparità esistente tra l'universo maschile e quello femminile, anche nel campo della salute e delle malattie. Inoltre, la priorità di azione verso i paesi a basso e medio reddito e la popolazione più svantaggiata in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'ASL Toscana Centro svolge la propria attività con progetti e attività in varie aree del mondo, in particolare in Africa, Senegal, Eritrea, Kenya, Chad, Campi Sahrawi, in Medio Oriente, appunto Palestina, Israele, America Latina, in Nicaragua e Bolivia. Sono partner dell'ASL Toscana Centro il PCRF, il Palestine Children's Relief Fund, il MEDU, Medicine per i Diritti Umani, il PHRI, Psician for Human Rights Israel, il COSPE, l'azienda USL Toscana Nord-Ovest, l'azienda ospedaliera universitaria Careggi, l'azienda ospedaliera universitaria Mayer, l'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente della Regione Toscana, Fondazione ARPA di Pisa, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di San Casciano Val di Pesa. Passiamo ora all'intervista con il dottor Stefano Fusi, che ci parlerà delle conseguenze sulla sanità in Palestina a causa dell'occupazione militare, nonostante i progetti intrapresi e in particolare i progetti in Cisgiordania e Gaza e della situazione, purtroppo, della situazione attuale. Potrete trovare il link all'elenco, alla descrizione dei progetti e interventi della cooperazione sanitaria toscana, in particolare in Palestina, sul nostro blog.
Buongiorno Palestina, la situazione di Gaza è tragica al di là di ogni immaginazione e da ogni punto di vista. Dell'aspetto sanitario ne parliamo oggi con il dottor Stefano Fusi, che è referente per la cooperazione internazionale dell'ASL Toscana Centro. A Fusi chiediamo quale fosse l'impegno della Toscana in territorio palestinese e a Gaza in particolare.
Buongiorno, grazie per questo invito e sono molto lieto di poter raccontare e narrare le attività di cooperazione sanitaria. L'ASL Toscana Centro realizza interventi di cooperazione sanitaria e si inseriscono in un programma in indirizzi più generali della Regione Toscana che favoriscono appunto interventi, attività e progetti di cooperazione sanitaria, che si basano su dei principi importantissimi, che sono quelli sull'equità, sulla solidarietà, sull'inclusione sociale e sulla copertura, sul cercare di garantire il diritto alla salute come diritto universale.
Scusa l'interruzione. Chiedevo della Palestina, ma la Toscana è presente in tutto il Medio Oriente?
Allora, i progetti di operazione sanitaria per ora sono presenti solo in Palestina, però abbiamo progetti in Africa, la regione toscana, anche l'azienda sanitaria, progetti in America Latina, progetti nei Balcani, nel Nord Africa, quindi c'è un'attività in tante aree del mondo, soprattutto nei paesi a basso reddito, nei paesi in cui il diritto alla salute ha un esercizio, una garanzia molto più povera rispetto a noi.
Okay. Ecco, nella Palestina allora quali sono le attività?
Allora, in Palestina i progetti sono iniziati nel 2018, In particolare è stato il primo progetto, perché attualmente siamo al terzo progetto, ci sono tre progetti che si integrano e sono conseguenti l'uno dell'altro. Il progetto nel 2018 con partner medici per i diritti umani e Physician for Human Rights, che sarebbe il partner in Palestina e Israele, i medici dei diritti umani, cioè è medici dei diritti umani in Palestina e Israele, e il COSPE. Il progetto era finalizzato a sostenere un'attività di ambulatori mobili nella Cisgiordania, nelle aree rurali, le aree più povere, sono le aree interne di Nablus, di Tulkarm, di Ramallah, di Jenin. Ambulatori mobili con personale sanitario, medici, infermieri, ostetriche e volontari, sia palestinesi che israeliani.
Ecco, questo solamente nella Cisgiordania o anche a Gaza?
No, a Gaza poi abbiamo fatto un altro intervento. Questo in Cisgiordania, questo lavoro che svolge Physician for Human Rights, che ha anche un valore simbolico perché mette insieme personale sanitario palestinese e israeliano, sono tutti volontari, e organizzano degli ambulatori mobili, nel senso si sposta il personale, si sposta il personale sanitario degli ambulatori nelle scuole il sabato mattina, quando le scuole sono chiuse, e viene realizzato un poliambulatorio in queste aree rurali, che sono aree molto povere, in cui i servizi di base non ci sono, non riescono a garantire alle donne, ai bambini, alle anziane, alle persone la medicina di base, la medicina territoriale, quella che noi diamo per scontato, ultimamente un po' meno, ma è che lì di fatto è povera, non riesce a coprire i bisogni delle persone. Oltretutto c'è una difficoltà di spostamento notevolissima lì, non è che la gente si può spostare a piacimento.
Per via dei checkpoint,
Per via
per
dei
via dei
checkpoint,
ridotti.
per via dell'occupazione, perché l'occupazione israeliana di fatto limita il diritto alla salute, lo limita
Ecco,
fortemente.
in generale, diciamo, gli internazionali hanno una maggiore libertà di movimento rispetto ai palestinesi. Ecco, per quanto riguarda le vostre autoambulanze, le vostre, diciamo, i vostri mezzi, vige anche questa maggiore libertà oppure trovate anche voi avete trovato degli impedimenti?
No, c'è da dire che chi organizza questa attività, che loro chiamano cliniche mobili, da noi clinica si intende un ospedale, che sono ambulatori mobili, ha una capacità operativa abbastanza alta, e quindi ho capito la mobilità di queste persone non è così limitata, ma c'è tutto un lavoro organizzativo dietro, anche con l'autorità militare israeliana, che è importante, ecco, per comunicare laddove viene fatto l'ambulatorio, il personale coinvolto, i problemi di spostamento ci sono. Ecco, per quanto riguarda i palestinesi, questo problema dello spostamento, di potersi recare a farsi prestare le cure nelle strutture specializzate, è uno dei problemi della Cisgiornania. Sicuramente dopo il 7 ottobre è ancora maggiore.
Ecco, e per quanto riguarda Gaza, invece?
Allora, questo progetto è iniziato, e dicevo, con gli ambulatori mobili. È un progetto che ha dato risultati importanti. Abbiamo fatto delle missioni un sabato mattina in una scuola a Huarta, in un villaggio rurale povero vicino a Nablus. C'erano 200 persone a farsi visitare, a farsi controllare. Che vuol dire? C'è una domanda che purtroppo il sistema sanitario palestinese, che è un sistema povero, privo di risorse, privo di mezzi, privo di farmaci, fra l'altro in questi ambulatori mobili, oltre a suggerire terapie, vengono distribuiti anche farmaci e dispositivi sanitari, di cui ce n'è una carenza assoluta. Questo progetto è iniziato nel 2018 e finito nel 2019. Parallelamente iniziava un altro progetto che ha visto inserire un ulteriore partner, il Palestine Child Relief Fund, e un intervento nella striscia di Gaza. Insieme a questo nuovo partner abbiamo continuato con gli ambulatori mobili nella Cisgiordania. Abbiamo avuto più soldi dalla regione toscana e quindi abbiamo implementato questo progetto, sempre anche con il COSPE, a Gaza, che aveva due direttrici. La prima era completare l'informatizzazione di due strutture sanitarie di base, quelle che sarebbero da noi, le case della salute o le case di comunità, l'informatizzazione di fascicolo sanitario, per capirsi, quella che anche da noi c'è, e quindi avere dei programmi con la carta e la linea invece di avere solo la matrice cartacea, ci fosse anche una matrice elettronica con tutti i vantaggi che questo portava nella memoria storica delle persone, le cure, poterla anche far girare questi dati. E l'altro era sostenere le missioni chirurgiche e i chirurghi toscani da Pisa, dalla Nord-Ovest, dalla Toscana Centro, facevano negli ospedali di Gaza per realizzare interventi chirurgici d'alta specializzazione e per fare formazione a colleghi palestinesi, ai chirurghi, su questi interventi che ovviamente richiedono una complessità e una formazione che lì, essendo un'enclave chiusa, è più difficile anche aggiornarsi da un punto di vista professionale. Quindi questi medici toscani andavano giù per realizzare interventi che altrimenti non avrebbero fatto e per insegnare ai propri colleghi anche le nuove tecniche e quindi far crescere anche una professionalità locale. Ovviamente questo ora.
Passiamo ora alla seconda parte dell'intervista con il dottor Stefano Fusi.
Adesso succede il 7 di ottobre e nella Cisgiordania non solamente i problemi che nascono, che si producono a Gaza, ma anche nella Cisgiordania, dove tutto diventa più difficile, i coloni e l'esercito si scatenano contro la popolazione. Ecco, queste attività vostre, cominciamo a parlare della Cisgiordania, nella Cisgiordania come proseguono o trovano difficoltà? Che cosa sta succedendo? Avete delle comunicazioni, delle informazioni riguardo a questo?
Sì, perché fra l'altro quello che dicevo prima era il secondo progetto con l'inserimento del Palestine Children's Relief Fund, è una grossa organizzazione internazionale che raccoglie tante risorse anche di privati e che fa questi interventi a Gaza da moltissimi anni. Poi c'è il terzo progetto approvato dalla Regione Toscana l'anno scorso, che vede fra l'altro come partner anche i comuni di San Casciano e Sesto Fiorentino, perché abbiamo ritenuto inserire anche una componente istituzionale, quindi fare progetti, ma fare anche una solidarietà, cioè una testimonianza istituzionale che è importante, ecco, cioè quindi un coinvolgimento poi delle nostre comunità e anche una restituzione alle nostre comunità di quello che facciamo, anche per raccontare quello che succede in Cisgiordania e e a Gaza.
Ecco, scusa, una domanda un po' fuori, ma con altre regioni vi coordinate per quanto riguarda gli interventi o con qualche regione, altra regione italiana in particolare?
Ma come ASL Toscana Centro, no. La Regione Toscana, che dispone di una struttura dedicata al Centro di Salute Globale, che si occupa di operazioni internazionali di salute dei migranti, ha dei rapporti con altre realtà regionali. Ecco, cioè direttamente noi, no, noi ci rapportiamo giù con l'Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo, quando abbiamo fatto le missioni ci siamo sempre raccordati con le strutture della cooperazione italiana che sono presenti in loco, e avviano anche dei progetti importanti sulla cooperazione e sul diritto alla salute. Ho visto l'ultimo bando approvato, la Palestina è quasi fuori dal bando, ecco, cioè l'ultimo progetto approvato dei fondi per gli enti locali, per le regioni e anche per l'organizzazione della società civile. Mi pare che fare progetti in Palestina sia diventato quasi impossibile, lo ritengo assolutamente un errore. Ecco, c'è cioè, questo. Cioè.
Cioè per la situazione che si è determinata attualmente, dice?
No, questo sicuramente nelle linee guida del bando sono state decise prima. È stato deciso prima di marginalizzare la Palestina. Cioè, io capisco l'interesse per l'Africa, vedremo questo piano Mattei cosa è, quando il governo darà maggiori. Però ecco. A maggior ragione dopo il 7 ottobre, cioè non avere un interesse strategico sulla Palestina a livello nazionale, io lo ritengo un errore. La Regione Toscana continua a investire sulla Palestina, stavo parlando di livello nazionale. E giù ci sono molte attività fatte anche da importanti ONG toscane, COSPE, Oxfam, Medina. C'è una presenza toscana importante anche da altre regioni. Ecco, però per quanto riguarda la cooperazione sanitaria, la Toscana su questo ha investito una marcia in più. Ecco, cioè, anche perché consente agli operatori autorizzati ad andare in missione, cioè quindi c'è un sistema che funziona e che produce attività, progetti, scambi professionali, relazioni. Quindi c'è anche un mondo che si muoveva. Ecco. Dopo il 7 ottobre ti finisco. L'ultimo inserimento, l'ultimo progetto è stato il comune di Tulkarm, con l'idea di avere anche dei partenariati istituzionali, ecco, perché c'è un'attività sanitaria, ma c'è anche un'attività più vasta, no? Quando si fa cooperazione non si riduce solo all'intervento sanitario, no? C'è una relazione, c'è uno scambio umano, professionale, non politico perché non tocca a noi, però è uno scambio istituzionale, cioè, ecco, cioè. Il comune di Tulkarm, per completare una struttura sanitaria realizzata, fra l'altro, soldi del governo italiano, c'era da completare questa struttura, quindi siamo resi disponibili a finanziare l'acquisto delle attrezzature. E io ho contatti col comune di Tulkarm e mi dico che la situazione è pesantissima giù. Cioè c'è una situazione di mobilità quasi impossibile, di difficoltà a fare qualunque cosa, ecco, cioè perché dopo il 7 ottobre la presenza dell'esercito israeliano, l'occupazione è ancora più forte e più coercitiva, ecco, rispetto anche alle attività ordinarie che devono fare anche le amministrazioni, ecco, è più difficile far tutto, ecco.
Ecco, sul piano delle comunicazioni, voi riuscite ad avere informazioni, a sentirvi con i vostri referenti locali per
Con Tulkarm
quanto riguarda la Cisgiordania, dico?
sì, con WhatsApp, con mail, ecco, si riesce ancora a comunicare e quello ci rappresenta in una situazione di una pesantezza assoluta, ecco, dopo il 7 ottobre. Se prima
Ecco.
l'occupazione si avvertiva, ora non dico c'è un clima da coprifuoco, ma c'è un clima di grande paura, ecco.
Ecco, e per quanto riguarda poi infine la situazione di Gaza, posso immaginarla, ma volevo sentire da voi insomma, quali sono le vostre impressioni o quali sono eventualmente i vostri contatti con lì o le vostre informazioni.
I contatti, io non sono riuscito ad avere contatti con la struttura con la quale avevamo rapporti dove abbiamo fatto l'intervento, ecco, e tutto il resto è una cosa devastante, ecco, cioè quello che leggiamo tutti i giorni, no? Su 36 ospedali ne è rimasti in funzione 5 o 6, hanno distrutto tutto, ucciso il personale, devastato, cioè, c'è una situazione sanitaria, cioè, basta leggere un quotidiano, ecco, basta leggere, oppure i rapporti delle organizzazioni umanitarie, dell'agenzia dell'ONU, no? Cioè, e quindi la situazione è sconvolgente. Cioè, quello che si può dire è che io mi auguro che venga subito, immediato, cessato il fuoco, la fine di queste operazioni, perché la situazione è totalmente, cioè, siamo tra morte e dispersa, 30.000 persone, decine di migliaia di persone ferite, bambini, cioè, io non so nemmeno immaginarmi, cioè, come ricostruire un minimo di sistema sanitario, perché lì è distrutto tutto, cioè, totalmente distrutto e con persone in condizioni di bisogni totali, ecco, insomma, dal punto di vista sanitario, uno basti pensare a Calais, alle persone, a malati oncologici, agli anziani, a malati cronici, a bambini, cioè c'è una situazione, un inferno, ecco, cioè, voglio dire, quindi uno, se prima io devo dire l'impressione di Gaza, sì, una prigione, quello sì, una prigione a cielo aperto, sì, perché per entrare dentro, per passare attraverso i vali o le Ares ci vogliono ore, perquisizioni, tre controlli israeliani, autorità palestinese, Hamas, però dentro c'era una sorta di movimento, no? C'era un mondo, in qualche modo funzionava, ecco, anche con una sua parziale libertà, ecco. Immaginarsi ora distrutto tutto, a me sconvolge veramente una cosa
Ecco, voi eravate riusciti a entrare dentro
sì.
Gaza, ad avere dei confronti, dei
Certo,
rapporti diretti?
sì, con medici, con strutture sanitarie, e c'era un mondo, funzionava, a modo loro, cioè aveva una sua organizzazione, cioè c'era un sistema che aveva anche una sua qualità, devo dire, ecco, cioè.
Ecco, una domanda un po' a latere, ma nei vostri rapporti lì dentro Gaza, voi incontravate, avevate la percezione della presenza di Hamas o di altre organizzazioni politiche? Cioè l'organizzazione politica, dico che fosse di Hamas o di altri, si faceva sentire, era presente oppure no?
No, e c'era l'organizzazione amministrativa e istituzionale di Hamas, perché Hamas governa la striscia di Gaza dal 2006, cioè voglio dire, sono 17 anni che questa organizzazione, poi ha vinto l'elezione, e governa un pezzo di territorio con 2 milioni di persone. E quindi è chiaro c'è una struttura amministrativa e istituzionale che fa funzionare i servizi, che sia la sanità, che sia i trasporti, sia l'istruzione. Quindi, voglio dire, la questione è Damas, io credo ridurla solo e esclusivamente a una questione terrorismo sia un errore.
No, anche sì, infatti attualmente si parla di Hamas solamente dal punto di vista militare e
Militare.
non dal punto di vista amministrativo e gestionale.
Appunto, cioè io credo che quello che è successo il 7 ottobre è inqualificabile, inaccettabile. Sotto tutti, anche un errore, io lo ritengo, dopo aver detto inqualificabile, inaccettabile, civili non si possano nemmeno toccare, per cui, cioè, parlato poi comunque da un punto di vista strategico, lo dice persino l'Iran, è stato un errore, no? Cioè, l'Iran ha preso quasi le distanze rispetto a, dicendo, e poi in mente è stato anche un errore da un punto di vista strategico. Però Hamas non è solo l'ala militare. Hamas nasce come una rete di solidarietà, di supporto sociale, c'è tutta una storia, ecco, cioè, poi si radica anche un movimento politico, vince le elezioni, governa questo pezzo di territorio, no? Cioè, per cui, cioè, io credo ci voglia un discorso più complesso, ecco, cioè, ridurlo solo unicamente a un movimento terroristico, Certo, c'è la componente militare, che è una componente terroristica, altrimenti non facevano quello che hanno fatto, no? Sono da condannare, sono da isolare, cioè, in fondo, come è stato fatto in Europa con l'ETA, con l'IRA, no? C'era una componente militare che poi sta sconfitta non solo militarmente.
Bene, la ringrazio dottor Fusi per questa intervista e per quanto riguarda l'aspetto sanitario, sabato prossimo ci sarà qui a Firenze una manifestazione proprio dei sanitari e non a caso sarà in Piazza Santissima Annunziata presso l'Ospedale degli Innocenti, che per
Benissimo.
noi è particolarmente significativo. Grazie, restituisco la linea.
Grazie a voi. Bene, grazie. Bene.
Diamo lettura adesso della lettera inviata dalle associazioni aderenti al coordinamento europeo delle associazioni e comitati per la Palestina, il cui acronimo è ECCP, di una lettera inviata appunto al ministro Tajani e a sua eccellenza Maurizio Massari, ambasciatore presso la missione permanente dell'Italia alle Nazioni Unite, in cui si chiede di presentare urgentemente una dichiarazione di intervento a sostegno dell'iniziativa assunta il 29 dicembre dallo Stato del Sudafrica presso la Corte Internazionale di Giustizia, accusando formalmente lo Stato di Israele di violazione della Convenzione sul genocidio. Ne diamo lettura. Sua Eccellenza Maurizio Massari, ambasciatore presso la missione permanente dell'Italia alle Nazioni Unite e per conoscenza al Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. Roma, 4 gennaio 2024. Accusare Israele di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia. La sollecitiamo a invocare immediatamente la Convenzione sul genocidio a nome del nostro Paese presso la Corte Internazionale di Giustizia per fermare l'annientamento e il genocidio in corso da parte di Israele nei confronti di Gaza. Il Sudafrica ha già lanciato questo caso il 29 dicembre, dando al nostro Paese l'opportunità di seguire il suo esempio. Oltre 30.000 morti, 51.000 feriti, 1.900.000 di sfollati. Le parti della Convenzione sul genocidio sono obbligate ad agire per prevenire il genocidio, pertanto l'azione deve essere immediata. Una dichiarazione di intervento depositata presso la Corte internazionale di giustizia a sostegno del caso sudafricano contro Israele è un modo per garantire che tutti gli atti di genocidio vengano fermati e che gli autori siano ritenuti responsabili. L'imposizione da parte di Israele di una punizione collettiva a Gaza, bombardando incessantemente i civili, negando alla popolazione imprigionata acqua, cibo, medicine e carburante, rendendo la vita invivibile, corrisponde ai criteri per il crimine di genocidio. La esortiamo a presentare immediatamente una dichiarazione di intervento a sostegno del caso sudafricano contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia per fermare l'eccidio in Palestina. Riferimenti: un esempio di dichiarazione di intervento delle Maldive nel caso del Myanmar, e ci sono altri molti esempi. Qui troverete anche un appello del Comitato di Coordinamento Palestinese Anti-Apartheid. In attesa di un suo cortese riscontro, inviamo distinti saluti. Firmato Alessandra Mecozzi, presidente dell'Associazione Cultura e Libertà. Paola Manduca, presidente dell'Associazione New Weapons Research Group. Luisa Morgantini, presidente dell'Associazione Assopace Palestina.
Suavdesti la Betlem, come suavdesti la Betlem, come suavdesti. E come songa fumo gada stiffenest, come songa fumo gada stiffenest, yous. E canta, 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 e canta, 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 Palestina, canta, canta, speranza. E che speranza che risperato non muore. Canta Palestina.
صباح فلسطين طل وفل وهجو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد أم ويسعد الطفل ونبقى نغني.
Chiudiamo questa nostra trasmissione di oggi dandovi informazione sui prossimi eventi e le manifestazioni per la Palestina e il cessate fuoco a Gaza. Il 10 gennaio a Firenze, al Circolo Progresso di Via Vittorio Emanuele, ci sarà la proiezione del film Erasmus a Gaza per la regia di Chiara Avesani, Matteo Del Bo, Spagna 2021, della durata di 88 minuti. L'11 gennaio a Pietrasanta alle ore 21, sempre la proiezione del film Erasmus a Gaza presso il Circolo Arci Assi Africa. L'11 gennaio a Greve in Chianti un incontro pubblico dal titolo Quale pace in Palestina e Israele? Organizzato dalla Casa del Popolo di Greve in Chianti e dal gruppo territoriale Chianti Fiorentino del Movimento 5 Stelle. Venerdì 12 a Pistoia la presentazione del libro di Diana Carminati Come si liquida un popolo al Circolo Garibaldi di Pistoia. Alle ore 20 cena italo-palestinese. A Firenze, sabato 13 gennaio alle 14:30, grande manifestazione con raduno in Piazza dei Ciompi per ricordare il bombardamento sionista di Piombo Fuso del 2008-2009 a Gaza e tutte le guerre successive. Poi alle 15:30 in Piazza Santissima Annunziata in collegamento con il corteo dei sanitari. Sempre sabato 13 alle 15:30 a Viareggio il corteo del Forum della Pace Versilia che partirà dalla Chiesa dei Pescatori per arrivare fino a Piazza Cavour. Il 14 e 18 gennaio alle ore 16:17 allo Stadio Bardo Trebesto a Lucca raccolta fondi campagna Circus for Palestine. Pugilato popolare e acrobatica aerea. Il 20 gennaio alle ore 16 a Montespertoli, cultura come arma, identità come resistenza. Interventi musicali a cura dell'ensemble orientale di prima materia, con il patrocinio del comune di Montespertoli. Il 27 gennaio, giorno della memoria, all'Antella, a Sopace Palestina, in collaborazione con l'AMPI di Bagnarripoli, alle 15:30, parlerà di Palestina in un incontro dal titolo Mai più. E un altro importante evento non toscano avverrà tra il 19 e il 23 di gennaio del 2024, appunto di quest'anno, quando si terrà a Vicenza la Fiera Internazionale Orafa. Israele è leader mondiale nella produzione e commercializzazione dei diamanti, da sempre protagonista, il primo paese al mondo nella lavorazione, una delle principali voci della sua economia, che garantisce enormi profitti e finanzia gli apparati di sicurezza e l'esercito di Israele in una quota che sfiora circa il 90%, come ha dichiarato non molto tempo fa lo stesso Netanyahu. Questo business finanzia la guerra contro il popolo palestinese a Gaza, i bombardamenti che hanno ucciso e continuano a uccidere migliaia di bambini, donne, anziani, finanzia l'occupazione militare e la colonizzazione della Cisgiordania. La guerra permanente contro il popolo palestinese per ridurlo al silenzio e costringerlo ad abbandonare la propria terra. Accettare la presenza di espositori israeliani a questa fiera è rendersi complici di un genocidio, di crimini contro l'umanità che il governo e l'esercito israeliano compiono ogni giorno. Il 20 gennaio, quindi a metà della manifestazione che si terrà a Vicenza, la comunità palestinese ha indetto una manifestazione con inizio alle ore 14 dalla stazione ferroviaria. Aggiungo che l'associazione Amicizia Italo-Palestinese per questo evento sta pensando di organizzare dei pullman per andare alla manifestazione di Vicenza. Troverete l'elenco degli eventi e delle manifestazioni che vi ho ora elencato sul blog della trasmissione di oggi su Radio Wombat. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione che sarà il 24 gennaio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!
صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان جان.